Bene, 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 siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maragana, Marco Piccheri e Stefanin Palomeni.
Ciao Marco, ciao, di nuovo, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, andiamo a dare subito il buon pomeriggio intanto a Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo, ben trovato.
Ciao Marco,
ciao Giancarlo, grazie come sempre. Franco Piantanida, ciao Franco.
Buongiorno ragazzi, buongiorno.
Ciao Franco.
Quelle sue pagelle incredibili. Ricky Buscaglia, telecronista da
Zona.
Ciao Ricky.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Allora, vorrei partire, poi vi chiedo una cosa anche sul derby di ieri sera di Coppa Italia, però vorrei partire dalla Juventus, KO Stefano pesante, adesso
sì,
rischio Champions. Previsto,
perché
non te l'aspettavi?
Aspettavo una partita difficile, magari un punto, ma anche tendente alla vittoria bianconera, invece è uscito fuori la cabeza de Pellegrino, figlio d'arte, che ha punito clamorosamente. Insomma, il Parma, voglio dire, sta attraversando un momento di forma straordinaria, ma insomma la Juventus ieri non un passo, ma un notevole passo indietro. Un notevole passo indietro.
Ma più dell'allenatore o dei giocatori?
Di tutto.
Di tutto.
È stata costruita male, sta andando avanti peggio. Anche noi siamo, non noi, io parlo in generale, nell'analisi diventano schizofreniche, anche non difficili da intercettare, però insomma io non mi sono mai esaltato con l'arrivo di Tudor, non ho visto granché se non qualche cosina, però insomma alla fine vedo una grande confusione. Io non so perché nella mischia adesso diventa una mischia, diventa una lotta serrata a più squadre, e credo che da un punto di vista psicologico la Juventus possa risentirne. Perché una cosa se c'è un duello, una cosa diventano 3-4 squadre, secondo me rischia di incartarsi.
Dici,
rischia
può
di incartarsi, allora. Perché adesso tu devi andare a Bologna, a Lazio, all'Olimpico contro la Lazio a fare il risultato, Marco, se no sei fuori. Perché le altre non è che stanno. 69 potrebbe essere. Ha abbassato la quota sta sconfitta della Juve, capito?
Allora.
Quindi l'Atalanta la tiro fuori. Chi arriva a 70, 71, vedremo.
Ricky, visto che hai commentato la partita, che vengo subito da te, questo KO figlio di che cosa?
Intanto dei meriti del Parma, cominciamo da là, perché gliel'ha proprio incartata. Gliel'ha incartata perché se la Juve tira in porta per la prima volta dopo un'ora e passa, ci sono meriti anche del Parma, e io ieri a un certo punto mi sono anche lasciato andare in telecronaca. Versione Chivu, questa è una squadra che non c'entra niente con la zona salvezza, ma perché non gioca con la forza di ispirazione, gioca con la testa, e ha fatto una partita di grande testa che ha dovuto cambiare dopo 10 minuti, perché al momento in cui perdi il tuo centrale difensivo e l'uomo che dovrebbe spostare gli equilibri a centrocampo, Bernabé, comincia tutta un'altra partita. Quindi tantissimi meriti del Parma. La Juve, passo indietro, io credo dal punto di vista, anche stando alle parole di Vitor, soprattutto nervoso prima ancora che tecnico e tattico. Non so quanto abbia influito il rinvio, che però è stato per tutti, cioè c'era anche il Parma nelle stesse identiche condizioni, ma se aveva messo in campo qualcosa la Juve di Tudor nelle prime 3 uscite, che era un'elettricità diversa, che ieri proprio non si è avvertita. Sto alle parole dell'allenatore, e quindi è scattato qualcosa dal punto di vista mentale che non ha funzionato. Poi però, secondo me, c'è un'analisi anche tattica, e lì subentrano i meriti del Parma, perché gliel'ha proprio incartata.
Padovan, vengo da te. In questo momento, se dovessi fare un capo d'accusa verso chi? Tudor? Giocatori? Giuntoli.
Ragazzi, ha costruito una squadra che è ridicola. Era ridicola prima, e quando lo dicevo, ma passavo per matto, perché Davide Luiz sembrava dovermi miracolo mostrare, e quando dicevo, ma per la verità questo lo dicevano tutti, che non si può affrontare un campionato con una sola punta, e la punta di riserva era Milik, beh, insomma, o ci prendi in giro o vai internato, calcisticamente parlando. Poi ho comprato dei giocatori, secondo me, sovraprezzo, i 60 milioni per Kummenia, al di là del fatto che ovviamente ha fatto male, ma insomma quello Giuntoli non lo poteva sapere, però 60 milioni sono troppi, secondo il mio punto di vista non sono una cifra congrua. E poi l'acquisto del Cuneo di Ocri e esterno della Fiorentina, come si chiama, Nico Gonzalez è un giocatore mediocre, sempre infortunato, e quando non è infortunato gioca come ieri. Cioè, io francamente i giocatori che sono arrivati a gennaio sono impresentabili, in particolare Kelly, ma anche Renato Veiga. Allora
è svanito, allora, anche Kolumani, perché insomma
però quello non glielo imputo tanto, perché sai, è andato a prendere sul mercato quello che poteva prendere. Imputo di non aver preso il vice Vlahovic, diciamo così, quando si poteva in estate. E poi io ho visto una Juve che è tornata allo standard Motta, stessa confusione, stessa approssimazione, non sanno cosa fare, nessuna idea. Mi dicevano: ah, con Tudor si vede il calcio verticale, ma è stati orizzontali come ieri, perché come dice Ricky, il Parma gliel'ha incartata e loro facevano già solo un gioco orizzontale, non sono mai liberati verticalmente. E io dico che giunto lì, 220 milioni buttati, non vi dico dove, diciamo nella spazzatura, per una squadra che per me non arriva a quarta. Ma questo vado a rivendicare i meriti, siccome ogni tanto ci azzecco, quasi mai, ma ogni tanto sì. Secondo me, se non ci arriva, io ve l'avevo detto non oggi, ma ve l'avevo detto prima, cioè per me questa squadra non è attrezzata per arrivare quarta, non è attrezzata, né i giocatori, quindi il mercato di Giuntoli non è attrezzato, che è stato dispendioso ma non utile, e non è stata attrezzata.
Ma questo, scusami Giancarlo, non per fare una parola, ma questo lo pensavi dall'inizio oppure cammin
sì,
facendo?
L'ho sempre detto.
Io sono sempre stato molto scettico.
Sin dall'inizio.
Devo dirti la verità, devo essere sincero con me stesso prima che con gli altri. A me non convinceva Motta.
Questo mi ricordo.
E quindi poi, se sommi le due cose, però giunto lì è da più
no
tempo,
sai perché ti chiedevo questo perché scorso. No, ti chiedevo questo perché l'organico non mi sembrava, i nastri di partenza addirittura non idoneo per il quarto posto, ecco questo.
Ma giocava Savona titolare, cioè non hanno un esterno, non hanno un esterno basso. Cambiaso ha retto fino a quando non si è cominciato a parlare del Manchester City, ma è un giocatore non offendiamo, medio. Lì in mezzo Locatelli, da tutto quello che ha, non gli puoi imputare niente, ma è un giocatore medio. Thuram è uguale, cioè non mi sembra che fosse arrivato, al di là di Koopmeiners, che ripeto, pagato troppo, ma anzi io dicevo, questo nell'Atalanta ha fatto. David Luiz, cioè, perché se ha fatto un campionato così straordinario l'Aston se ne deve liberare?
Certo. Franco Piantanida, che voto daresti tu? Aggiunto.
Anche cosa? La stagione della Juve?
No, aggiunto.
Non c'è bisogno di... Non gli do nessun voto, cioè nel senso, dare il voto oggi, vabbè, voglio dire, è sparare su questo mercato, quindi è ovvio che... cioè nel senso, è un voto basso, ma mi interessa anche poco darglielo adesso, perché tanto c'è, nel senso, le cose, voglio dire, sono sotto la luce del sole. Che la Juve potesse cambiare con Tudor era un'altra di quelle cose che non
sì. Cioè, devo dire che all'inizio ho sentito dei commenti su Tudor un po' eccessivi, addirittura c'era chi diceva che doveva rimanere perché c'ha l'appartenenza, l'empatia,
ma insomma, quelli sono
Anche Montero aveva l'empatia e l'appartenenza, esonerato dall'Under 23 della Juve.
Esatto.
Non basta, cioè, in questo momento qui non basta, non basterebbe Tudor, non è questo il problema della Juve. Il problema della Juve è che sono 33 giornate in cui ci facciamo le stesse domande, perché se siamo qui ancora, è tutto sbagliato, perché siamo qui dopo 33 giornate a farci le stesse domande su Koopmeiners, su Giuntoli, sulla scelta tecnica, sul mercato dell'anno scorso e su tutto il resto. Evidentemente è stato sbagliato tutto, cioè i colpevoli della Juve sono tutti, giocatori compresi, di cui probabilmente si parla troppo poco.
Perché, esatto, bravo, perché secondo me ci sono dei giocatori che non possono nemmeno metterla quella maglia.
No, ma... e poi dopo, nel senso, voglio dire, bisogna dirlo, perché è ovvio, si esonera Thiago Motta, si parla del futuro di Giuntoli, si parla del prossimo mercato. Sì, però dei signori che giocano con questa maglia da più anni, anche due o qualcuno di più, ma parliamo degli ultimi due anni, e bisogna parlare. Poi ne possiamo cambiare 30, probabilmente non se ne possono cambiare 30, ma grossissime colpe c'è hanno i giocatori che non sono all'altezza di giocare nella Juve. Poi sono stati sbagliati, sì, benissimo, sono perfettamente d'accordo, però evidentemente qualcosina che poteva stuzzicare l'idea di qualcuno di prendere, di metterci nella maglia della Juve, ce l'avevano. No, non ce l'hanno sti ragazzi, purtroppo è così.
A proposito dei giocatori, vi voglio chiedere una vostra idea su Vlahovic, perché adesso leggo, no, ad esempio da tutto mercato web, Vlahovic deve cambiare squadra se vuole rilanciare la sua carriera. Tudor, che ne aveva parlato benissimo, vi ricordate tempo fa quando disse che l'attaccante più forte della Serie A è Vlahovic, allenava all'epoca il Verona in quel confronto con Osimhen, però pure con Tudor Vlahovic non si vede, c'è un atteggiamento. Io lo dico, a me piace moltissimo e non riesco a capire come anche nell'atteggiamento non riesce più ad attaccare la spina. Che idea avete voi? Cioè, è un flop totale, va dato via, anche perché non è facile darlo via con quell'inglaterra.
Flop è un termine esagerato, io credo che sia stato sfortunato ad arrivare in una squadra, in una Juventus che non c'è mai stata.
Lui è arrivato con Allegri, però
sì, ma non c'è mai stata Giancarlo, cioè voglio dire, prima era a titolo di coda la vecchia amministrazione, poi diciamo il sorgere di quella nuova, e in un casino non si capisce niente, questa è la verità. Vlahovic, vogliamo dare la colpa a Vlahovic?
No, io vendano, chiedo che cosa si deve fare.
E dico, vabbè, colpa, perché non vuole Vlahovic, che poi è un bidone,
lo danno via e poi comincia,
carità,
a segnare, capito?
Poi dopo arriverà un altro, diranno ma questo è... l'altro diranno questo è forte, cioè è sempre uno speriamo che. La Juventus, stiamo parlando della Juventus o di un'altra squadra? Io sono stato abbastanza severo all'inizio, adesso sono morbido perché quello che ho detto 7 mesi fa.
Certo, ormai non ha più
senso. Ho fatto la domanda ad agosto, ti ricordi? Tu mi hai detto, Stefano, però fai aspettare almeno le prime due partite. Ho detto, siamo sicuri che sono tutti acquisti a testa della Juventus,
sì, Football
Club, della sua storia gloriosa? Non lo so.
Ma con Vlahovic che farete?
Secondo me non sono così drastico come Giancarlo. Io credo che questo gruppo possa tranquillamente centrare la Champions League. Ci sono dei buoni giocatori, medi, come li ha definiti giustamente Giancarlo, per non dire altro, per non usare un eufemismo, però credo che ci sia del materiale buono. Sai, però secondo me bisognerebbe fare un'indagine conoscitiva all'interno del club per capire quanti giocatori stanno col direttore sportivo, perché capitano queste cose nel calcio, e magari si è annidato un dubbio all'interno del gruppo, le critiche magari venivano dall'interno, perché tu devi credere. Se io lavoro con Padovan o Piantanita e Buscaglia, il direttore Padovan, io devo credere a Padovan anche se mi sta antipatico. Se invece tu fai Piantanita, dici, ma visto Padovan che direttore, si annida il dubbio, alla fine
cortocircuito.
Allora perché non si è intervenuti prima? La colpa è della dirigenza, se tu sei a questo punto, perché lasciamo al netto della valutazione complessiva della bontà del lavoro, degli acquisti, eccezioni della campagna acquisti firmata Giuntoli, lasciamo perdere questo, ma la colpa è aver ritardato, cioè, capito, la non fidelizzazione. Nessuno ha mai creduto in Motta, nessuno, perché se tu ti ritrovi adesso in questo modo, in questo
per
momento,
non aver creduto,
perché non sei intervenuto, non hai avuto il coraggio di esonerarlo quando avresti dovuto farlo, e la squadra non aspettava altro, ma non perché non credeva in Motta, perché si era ingenerato un casino, perché la metà la bastava, capito qual è il discorso? Quindi ritardo di non decidere. Adesso te ti becchi questa situazione melmosa in cui la competitività si è alzata, non è più un duello, ma ci sono cinque squadre che possono arrivare ai quarti. E in questo duello la Juventus è fragile, perché è meno squadra delle altre.
Buscaglia, anche su Vlahovic, voglio sentirvi un attimo, poi arrivato sento anche Piantanide e Padovan.
Sto su Vlahovic, visto che la domanda era quella, anche pure sposando tutto quello che è stato detto da Stefano, perché mi hanno sempre insegnato che il pesce puzza sempre dalla testa. Detto questo, Vlahovic è in una situazione di involuzione preoccupante. Le motivazioni sono, secondo me, tante, diverse. Come ho più volte sostenuto, detto, ribadito anche a questa emittente, il matrimonio si fa in due, quindi anche lui ha le sue responsabilità. Però sta mancando anche su fondamentali che prima aveva. Cioè, questo è un giocatore che in questo momento non protegge nemmeno più palla. e quindi c'è qualcosa che non va nella testa. Secondo me è un elemento psicologico, va valutato adeguatamente. Ci sono poi i numeri. Io non sono un amante delle cifre, ma nel preparare la partita a un certo punto ho guardato 199 presenze in Serie A, 66 gol, sono pochi per un attaccante così, con quel numero di presenze sono pochi per come era partito da Firenze, e quindi c'è qualcosa che non va nella testa. Non è ancora in doppia cifra, è 9 in campionato, si è preso sicuramente quote di responsabilità forse anche eccessive nelle condizioni che ha descritto Stefano poco fa, perché da quando arriva Vlahovic al momento attuale sembrano passati 10-15 anni, invece non è così lungo il lasso temporale. Non so che cosa possa essere bene per lui, però l'involuzione c'è, è evidente, e soprattutto basta. Perché non
allora qui, qui mi scrivono ragazzi: Marco, Vlahovic con Antonio Conte fa 30 gol, quindi il problema è l'allenatore.
Ma può essere anche, Marco, io guarda, l'avevo detto forse provocatoriamente prima che il Milan andasse su Santimenez, ho detto Vlahovic-Milan sarebbe una binata perfetta, perché lui secondo me ha bisogno sicuramente di cambiare aria e sicuramente di un gioco anche diverso, differente, per esaltare un po' le sue caratteristiche, di avere un giocatore vicino, eccetera, che non può essere Colomboani, non c'entrano niente, non parlano la stessa lingua, cioè basta con questi due in campo contemporaneamente, mi sembra troppo evidente che calpestino le stesse zolle e uno si è nervosito quasi dalla presenza dell'altro, cioè io la dico grossa, ma per me è così, al netto del problema fisico di ieri. Detto questo, cioè Vlahovic ha bisogno di uno split mentale, e generalmente questo avviene quando cambia.
Padovan, vengo da te che poi ti sto per liberare e ti chiedo un'ultimissima cosa, Giancarlo.
Guarda, per me Vlahovic è prigioniero della Juve e la Juve è prigioniera di Vlahovic, perché con quelle cifre pagate prima e soprattutto l'ingaggio, dove va Vlahovic? Cioè dove va a prendere altri 12 milioni come succede dalla stagione prossima, che è l'ultima mi pare, dove va? Forse economicamente parlando gli conviene rimanere alla Juve per andare via a zero. Purtroppo certi giocatori, cioè, questi calcoli li fanno. Io credo che lui sia involuto e travolto psicologicamente, però quando è arrivato Motta, che non ha preso neppure il sostituto di Vlahovic, non lo ha voluto o non lo ha cercato, a Vlahovic ha dato tutta la fiducia del mondo.
È vero.
Quando è arrivato Tudor, che lo considera o considerava, non lo so.
Sì, abbiamo letto prima quel pezzo pure che hanno...
Meglio di Osimhen.
Esatto, meglio di Osimhen, bravissimo.
Meglio di Osimhen. Cioè, l'ha messo lì davanti e gli ha dato fiducia, quindi che cosa vuoi? Forse vuoi qualcuno che ti crei delle occasioni. Ieri potevi mettere chiunque lì davanti, non segnava mai, cioè non mi pare che ieri la colpa sia di Vlahovic, ma perché sei infortunato, ma voglio dire, ieri questa squadra sia con Motta e anche con Tudor ha saputo dare pochi palloni lì davanti. Io non credo che Antonio Conte faccia 30 gol.
Che è successo?
Anche perché Conte non... Pronto?
No, è partito tutto, non si capisce più che è successo, ragazzi. Vai, un piccolo problema.
Non credo che faccia 30 gol, anche perché le medie realizzative delle squadre di Conte sono basse, non alte. Però una cosa credo, perché credo nella forza degli allenatori. Credo sicuramente che questa Juve media barra mediocre con Conte arriva quarta o anche di più, non vince lo scudetto, ma quello che diceva Stefano prima,
e quello volevo dire Giancarlo, no? Anch'io non ho mai pensato però poteva, secondo me può centrare la Champions League con questa squadra, anche con tutte le... però sì, insomma siamo dello stesso avviso più o meno, Giancarlo.
Però Conte è una garanzia,
certo,
a meno che non perda la brocca come negli ultimi tempi, certo, in cui i campi, Napoli e non so che cosa diventano imposti o condizioni impossibili per vincere uno scudetto che invece secondo me Conte vincere.
Piantanida, voglio chiederti un attimo solo, Giancarlo, e poi ti libero. Piantanida su Vlahovic, quello che abbiamo detto. Che...
Ma su Vlahovic secondo me vale un buon discorso, che vale per tutti i giocatori della Juve, di questa Juve, delle ultime Juventus. Cioè, secondo me c'è un qualcos'altro. Cioè, quali giocatori oggi all'interno dello spogliatoio della Juve, guardandosi tra di loro, pensano che questa situazione, che questa Juve, che la squadra che rappresentano loro, sia il posto giusto per, come dire, fare anche un salto migliorativo, diciamo così, della propria carriera. Nessuno. Cioè, il vero problema è questo qui, che di solito uno va alla Juve, io sono bravo, vado alla Juve per diventare l'attaccante più forte del mondo. Invece, questa cosa qui, oggi, alla Juve non succede più, ed è la cosa che diceva Stefano, cioè non c'è più, secondo me, nessun giocatore della Juve oggi che dice, beh, sono nel posto giusto per esplodere, sono nel posto giusto per diventare un campione, sono nel posto giusto per diventare il miglior attaccante, il miglior portiere, il miglior centrocampista. E nessun giocatore della Juve oggi è nelle condizioni di poter dire, di potersi sentire in un posto che ti rende un grande giocatore. Ma stiamo parlando della Juve, però non stiamo parlando della Gallaratese,
È tutto lì, Franco. Io ogni volta mi divido con gli ascoltatori. Ma la Juve, ma non si può. Sì, si può immaginare qualcosa di diverso. Però, se il creatore di questo nuovo universo non lo sentiamo mai. Sì, oppure lo sentiamo riconfermare delle persone che poi è costretto ad allontanare. Cioè, ragazzi, facciamo chiarezza. Bisogna chiedersi, insomma, no? La dirigenza, come ricomporre un po' le, no?
Ricostruire la stanza dei bottoni, come diceva prima Righi. Vi saluto con questa velocissima domanda e una risposta altrettanto veloce. Questa sconfitta dell'Inter in Coppa Italia mette a rischio il campionato o la Champions, Padovan?
Sì, mette a rischio il campionato sicuramente, perché domenica con la Roma sarà una dura partita e il campionato dell'Inter il calendario dell'Inter è più duro di quello del Napoli. Per me già domenica può succedere qualcosa, in generale vedo a rischio il campionato. La Champions non so, c'è un'altra area, c'è un altro stimolo, c'è altro tutto, e soprattutto mercoledì e la prossima non c'è Lewandowski, che insomma è pur sempre Lewandowski.
Grazie Giancarlo, un abbraccio, a presto.
Ciao Giancarlo, grazie.
Piantanida.
Ciao.
No, secondo me non mette a rischio, cioè non mette a rischio questa sconfitta, cioè nel campionato né nella Champions. L'Inter in questo è in un momento in cui, voglio dire, io spero che l'Inter credo, nelle condizioni di scegliere, non voglia scegliere. Bisogna fare un applauso all'Inter perché è arrivata a questo punto in parte tutte le competizioni e non bisogna sputare sulla stagione dell'Inter, no. Come si tende troppo spesso a fare, non odio, insomma, comunque come si tende troppo spesso a raccontare. Io prima di in questo momento giudicare la stagione dell'Inter è da qui a 10 giorni, purtroppo è una cosa che non si può fare, secondo me. E aspetterei, perché può succedere di tutto. Poi se dovessi dire la mia sensazione personale, che per l'Inter sia più semplice a vincere la Champions League paradossalmente che il campionato, perché sono meno le partite e perché quello che abbiamo visto, l'attenzione, parlo solo di attenzione, che l'Inter ci ha messo in Champions League è un gradino più alta di quella che l'Inter ha messo in campionato, dove banalmente bastava vincere con il Monza all'andata in casa e l'Inter aveva 2 punti in più.
Franco, grazie, a presto.
Ciao,
un abbraccio.
Franco, grazie.
Ciao.
Righi, mi manchi tu.
Io come al solito ascolto le parole dell'allenatore. Se Inzaghi dice che è preoccupato, allora devono essere preoccupati. E quindi questa è una sconfitta che fa malissimo, ma perché arriva dopo la sconfitta di Bologna e arriva dopo un tremolio alle gambe negli ultimi minuti col Bayern Monaco e arriva dopo una stagione in cui l'Inter ha solo 2 attaccanti di livello altissimo, ma ne ha 2. Non ha nessuno. Cioè, ieri ha fatto doppietta Jovic nell'Inter è la terza punta senza 6 senza 9. E nel Milan è la quarta, quinta, quindicesima, quasi dimenticato. L'Inter si è scoperta corta in un reparto spesso decisivo. Secondo me non rischia tutto, rischia di più però in campionato.
Rischia di più il campionato.
Perché col Barcellona su 2 gare il Barcellona dietro, ragazzi,
concede.
Dietro. È una roba un brutto. Davanti. E Inzaghi secondo me trova la soluzione su 2 partite. Sul campionato diventa più complicato.
Saremo a vedere. Righi, grazie.
Ciao Righi.
A presto.
Grazie, un abbraccio, ragazzi.
Allora, ciao, anche a te, ciao. Ci fermiamo un attimo, Stefano, sì. Torniamo subito, tra poco.